Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Eccolo qui, ciao Stefano.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti, buon Maracanà, eccoci qua. Siamo giunti all'epilogo di Maracanà, all'ultima sì. puntata di Maracanà.
Di questa
se parla, se habla spagnolo,
habla spagnolo.
Da Londra
olé,
a Berlino, tennis, Alcaraz, la Spagna.
E fiducioso,
vedi, l'anno, lui è portoghese, però lui è portoghese, quindi è un po' diverso.
Chiellini,
però,
che insomma... ha consegnato la coppa, insomma, dai, sì, almeno sì, un po' sì. d'Italia.
Sì,
questo europeo
dobbiamo accontentare della esatto. rappresentanza in questo momento. Però adesso apriamo naturalmente con questa. Ci sono tutti? Così apriamo proprio con la Spagna padrona di questa europeo.
Arriviamo.
Allora, intanto diamo il buon pomeriggio a Daniele Garbo. Ciao Daniele.
Ciao Marco, ciao Stefano, ben ritrovati.
Ben trovato.
Ciao Daniele.
Ben trovato. Poi devo dire una cosa, nel nostro gioco che c'ho la classifica finale,
spicca Nick, Super Nick.
Ha vinto Nick.
Vabbè.
Per un punto.
Tu l'hai un po' preso in giro, diciamo
ha vinto
la verità.
Per un
Nick.
Punto. Niccolò Ceccarini è riuscito. Sì. No, oggi non c'è più tardi perché
ah, sì.
però
ha vinto, allora dice.
Capito, posso Mi intervenire
lascio.
Pure per ultimo,
una mezz'oretta
finale, 10 minuti. Vabbè. Massimo Bonanni secondo per un punto. Ciao Massimo.
Ciao Massimo.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
Ciao Massimo, ben trovato. Sei arrivato secondo al gioco pronostico europeo per un punto, hai capito? Ti ha beffato nel finale proprio Niccolò Ceccarini, direttore, tuo amico, tu chiami sempre direttore, capito? Ti ha beffato.
Ma perché lui aveva messo
2-1? Spagna.
Lui aveva messo la vittoria della Spagna, cioè l'unico a dare la vittoria della Spagna all'inizio dei pronostici e con il bonus ci ha beffato a tutti. Quindi
soprattutto a te.
Te
e a Garbo che aveva pronosticato l'Inghilterra.
Esatto, per un punto.
Francia Massimo e io
no, io Inghilterra Massimo non
è e Daniele pure
sì
no?
sì, sì.
Lui Francia.
Sì. Va bene, insieme a noi c'è colui che ha seguito le vicende della nazionale italiana in questo Raimondo De Magistris.
Grande,
ciao Raimondo.
Raimondo, ciao,
caro.
Fra buon pomeriggio, ben trovato.
A noi Raimondo è andata, insomma, fino a un certo punto
peggio,
è andata leggermente.
Raimondo è andato benissimo.
Raimondo sì,
nazionale.
Che, indiscutibile, però
cioè,
la nazionale niente, è andata così, che dobbiamo fare? Abbiamo parlato tanto e pazienza. Raimondo, senti, prima di andare un po' a fare un giro sul mercato, io vorrei un vostro pensiero su questa vittoria della Spagna. La fotografia di questa vittoria, qual è la cosa che vi ha colpito maggiormente? Parto da Stefano Impallomeni, facciamo un giro tutti quanti su questa vittoria. Ricordiamo, la Spagna negli ultimi 5 europei ne ha vinti 3.
Perché 4.
Poi c'è 4 in totale, 3 negli
4
ultimi
in totale, 5. Ha perso solo una finale, quella
esatto.
L'84 con la Francia.
Intervallate da Portogallo,
Roa, Platini, esatto. Poi ha vinto tutte.
Allora, vai,
insomma, voglio
giro.
Dire in sintesi è il frutto di una scuola che è tornata protagonista come nel 2008, nel 2010, nel 2012, quando fece quella tripletta, due europei, un mondiale conquistati, erano all'epoca degli Iniesta, dei Xavi, dei Mede, eccetera, eccetera, insomma di quel Barcellona. E devo dire che è un lavoro straordinario che premia il lavoro di Della Fuente, che è stato molto intelligente a toccare le corde giuste e a sensibilizzare un gruppo che si è ritrovato nel gioco, quindi si è espresso nel miglior modo possibile. Io credo che un allenatore vinca non soltanto quando impone una via vincente, un'idea vincente, un principio di fondo vincente, ma quando ogni calciatore risponde direttamente proporzionale, in maniera direttamente proporzionale alle proprie caratteristiche. Cioè, voglio dire, ogni calciatore della Spagna che è stato impiegato in questo europeo non ha tradito le aspettative, le attese. Cioè, anche Zubimendi ieri entra bene, Ulmo al posto di Pedri infortunato entra bene. Ognuno è stato protagonista, con Yamal e Nico Williams, le due stelle di questa splendida Spagna, che ha saputo anche giocare un calcio diverso dal tiki-taka, no? di quello che avevamo visto all'inizio, insomma, un calcio diverso. È una Spagna completa, ha vinto meritatamente, secondo me. Quindi questo è un po' il frutto di una scuola che è ritornata protagonista grazie anche alla sensibilità della federazione di dire a De La Fuente: oh, De La Fuente, sei un tecnico federale, ti ricordi? È lui, è stato agevolato dal fatto che molti calciatori come Fabian Ruiz e altri, o Yarzabal, che è un suo pupillo, l'aveva allenato in tutte le giovanili. E quindi complimenti alla Spagna, che ha recuperato un suo DNA. Noi invece andiamo a scimmiottare mode e non sappiamo più chi siamo. Ecco, questo è un
questa
po'
bella cosa. Vado da Daniele Garbo. Daniele,
Beh, ha vinto senza dubbio la squadra migliore, l'unica che è riuscita a vincere 7 partite consecutive senza aver mai bisogno di calci di rigore. Di rigore. Tra l'altro l'unica squadra che non ha incassato gol dalla Spagna siamo stati noi, perché ce lo siamo fatti da soli il gol, l'autogol famoso di Calafiori, chiusa parentesi. Ma insomma la squadra che ha perso il calcio migliore senza ombra di dubbio è la squadra che l'ha meritato di più, la squadra che ha avuto più qualità, i giocatori migliori, giovani determinanti, quindi credo che nessuno possa nutrire dei dubbi su questa vittoria della Spagna. Due piccole ombre, diciamo, giusto per completare l'analisi: il rigore non dato per il fallo di mano di Cucurella, e forse ieri c'era, ci poteva essere un rigore per l'Inghilterra, ma insomma diciamo che bisogna vedere la prestazione e il modo in cui la Spagna ha affrontato questo europeo, e credo che nessuno possa avere dubbi che sia stata la squadra migliore.
Raimondo, la fotografia che ti è rimasta di questa vittoria?
Sì, tutto corretto, la Spagna l'ha dominato, l'ha vinto. A me restano un paio di fotografie. Quando ad esempio ci fu Spagna-Italia, e Spalletti, un giornalista spagnolo, disse: non pensatevi più forti di ciò che davvero siete, li tacciò di essere presuntuosi, e invece in realtà avevano ragione i giornalisti spagnoli, non Luciano Spalletti, perché poi la differenza è stata abissale. Come giustamente sottolineava Daniele, la Spagna le ha vinte tutte queste partite, è vero, con noi ha vinto grazie a un autogol, ma insomma lì Donnarumma fu da 9 in pagella in quella partita. Non ci fosse stato Donnarumma avremmo preso un'imbarcata, e quindi questa Spagna è molto forte, molto più forte dell'Italia, e soprattutto anche qui della Fuente, lo si vedeva fin dalle prime partite, è stato in grado di adattarsi alle caratteristiche di questa Spagna, non ha voluto imporre le sue idee, ma ha secondato le caratteristiche di questi calciatori, perché vi ricorderete che fin dalla prima partita si parlava di una Spagna molto più verticale, fece molto scalpore il fatto che nella gara di esordio della fase a gironi contro la Croazia, per la prima volta la Spagna avesse perso il confronto sul possesso palla a favore della Svizzera, aveva concesso la palla alla Svizzera per giocare alla Croazia, per giocare in ripartenza, perché era una Spagna che era cambiata con Nico Williams, con Yamal molto più verticale, con Morata molto più veloce. Il commissario tecnico è stato molto bravo in questo, cioè lui ha secondato le caratteristiche dei giocatori e non ha imposto le sue idee tattiche ai calciatori, cosa che invece è avvenuta con l'Italia, cioè con Spalletti, che ha voluto cambiare quelle che erano le caratteristiche dei giocatori per giocare secondo le sue idee. Da questo punto di vista, De La Fuente è stato bravissimo e i risultati l'hanno premiato.
Bonanni.
Che devo dire? Sicuramente è stato detto tutto, ha decisamente meritato, perché anche ieri insomma ha dimostrato di essere più forte dell'Inghilterra, che ha fatto un primo tempo, diciamo un primo tempo non bellissimo per colpa dell'Inghilterra, anche se poi la Spagna ha fatto tantissimo possesso palla, ma molto un possesso palla ad allargare il gioco, poi si tornava sempre indietro, non si verticalizzava mai, ma anche perché non c'era la possibilità di verticalizzare. E diciamo che la partita, sono stati bravi a sbloccarla subito all'inizio del secondo tempo, altrimenti per me era una partita che si determinava su qualche piccolo episodio. Sicuramente insomma la Spagna ha dimostrato di essere la squadra più forte, e contro di noi mi ricordo che noi ci siamo sentiti il giorno dopo e io anche avevo detto dobbiamo essere fortunati che è finita solo 1-0. Quindi insomma diciamo che ad oggi mi è sembrata la squadra più forte, lo ha dimostrato, anche se secondo me la Francia è un gradino superiore, ma ha fatto un europeo veramente al di sotto del proprio potenziale.
Sì, è quella che ha deluso sicuramente da questo punto di vista. Senti, io voglio ripartire un attimo prima di andare a discutere del resto, di Yamal, uno degli argomenti, no? Vi chiedo questo: è troppo presto per poter parlare di un giocatore da pallone d'oro, oppure ci sono i presupposti per arrivare ad un traguardo di questo tipo? Stefano, parto da te.
Ma secondo me ci sono i presupposti, perché insomma questo ha compiuto da poco 17 anni. Neanche Pelé è stato protagonista in Svezia, credo, non lo so, adesso mi ricordo l'età, però insomma
16 anni in Svezia,
16 anni, esatto. quindi solo Pelé, insomma, siamo a livelli, il ragazzino che gioca con una calma, una personalità, anche una visione di gioco, i tempi, le scelte delle giocate, al di là di quello che sa fare Marco. Io ho sempre sostenuto, insomma, prenderei un po', no, di tempo, cioè, mi prenderei un po' di tempo prima di definirlo il nuovo Messi o il nuovo Cristiano Ronaldo, cioè quel tipo di giocatore che può coprire un decennio, essere protagonista per un decennio. Non lo so se questo calcio possa essere quello di 20 anni fa, insomma, mi spiego meglio, credo che sia un calcio molto veloce e molto indecifrabile sotto questo punto di vista, cioè adesso noi elogiamo, esaltiamo un giocatore e magari fra 3-4 anni ci delude. Rimane sempre forte, però è un saliscendi, cioè io, se tu mi dici chi sarà il prossimo pallone d'oro, io non lo so, non ti so dire, sì, Mbappé potrebbe essere, Mbappé perché è l'ultimo che, ma non ti so dire con esattezza chi è veramente, mentre gli anni addietro c'avevamo o Messi o Cristiano Ronaldo, da là non ci si muoveva. Ecco, per dirti se Yamal potrà ripercorrere quelle orme, cioè voglio dire stabilmente, io
ti prendi ancora del tempo,
è innegabilmente bravo, eh.
No, no, ci mancherebbe.
Proprio bravo,
Garbo, ragazzo, su Yamal ti prendi anche tu del tempo? Ci sono questi presupposti, oppure non lo so, magari i presupposti sono più evidenti in Bellingham, per dire.
Ma allora, guarda, il fatto che qui a 16 anni abbia segnato il gol più giovane della storia dell'Europeo e sia stato il più giovane esordiente della storia dell'Europeo, secondo me dimostra che è un predestinato. Dopodiché ha ragione Stefano, nel senso che la sua carriera è ancora molto lunga e probabilmente troverà anche degli ostacoli, quindi dire se sarà il futuro pallone d'oro mi sembra presto, però i segnali che lui dà sono di un giocatore che ha grande tecnica, grande personalità, perché non mi è sembrato per nulla timido al confronto delle migliori squadre europee, ha dimostrato di saper gestire le emozioni e questo secondo me è un dato molto importante. Quindi può solo migliorare, potrà migliorare dal punto di vista della gestione della partita in tante situazioni, ma insomma diciamo che ha tutte le componenti per diventare veramente un grandissimo giocatore. Però, come diceva giustamente Stefano, siamo di fronte a un giocatore di 17 anni, per dire sicuramente che sarà il grande protagonista del calcio dei prossimi 10 anni, aspetterei un attimo. Ecco. Però diciamo che ha tutte le doti per farlo.
Bonanni?
Non posso far altro che ridire le stesse cose che hanno detto. Nel calcio come nella vita bisogna essere fortunati, è normale che ad oggi quello che ha fatto vedere ti dà la parvenza di avere davanti un giocatore che può arrivare decisamente a confermare tutto quello che gli si sta dicendo ora. Io credo che Bellingham ad oggi sia un pochino più avanti a lui, ha fatto un europeo al di sotto, però ha fatto meglio Yamal perché la squadra ha fatto molto meglio rispetto a un'Inghilterra che non ha dato niente a Bellingham in più, e invece la Spagna lo ha messo nelle condizioni di emergere ancora di più, quindi quello che ha fatto è stato sicuramente messo sotto lente di ingrandimento anche grazie ai suoi compagni.
Raimondo, chiudo con te, poi andiamo un po' sul mercato, dai.
Sì, sai cosa ti aggiungo, Marco? Che secondo me Stefano ha toccato un tema interessante, cioè mai come quest'anno il tema pallone d'oro sarà incerto come non mai, perché si chiude definitivamente ormai l'era Messi, Cristiano Ronaldo di questo dualismo. Non può vincerlo Mbappé, perché la stagione è stata deludente, ha deluso, è stato tra le delusioni di questo europeo, insomma, non che poi abbia spiccato anche nel corso dell'ultima Champions League. E quindi magari o lo vince un giocatore spagnolo, e Yamal può essere un candidato, forse ancora di più Rodri, che ha vinto anche la Premier League col Manchester City da protagonista e la meriterebbe anche per quanto fatto negli ultimi 2 anni, oppure un giocatore del Real Madrid e quindi Bellingham, che poi è arrivato in finale all'Europeo, è stato tra i protagonisti del Real, magari Vinicius, che però in Coppa America non ha fatto benissimo, dove invece ha fatto molto molto bene Lautaro Martinez, che ha trascinato l'Argentina. Però non c'è un candidato forte quest'anno.
Lautaro Martinez, ragazzi, ha vinto 3 trofei quest'anno. Tra una cosa e una, Lautaro Martinez se ne è portati a casa 3.
Lautaro Martinez, cioè, comunque è da prendere in considerazione. Secondo me non è il candidato più forte, però
lo devi prendere in considerazione.
Lo devi prendere in considerazione.
Supercoppa.
Quest'anno, perché è stato lui anche a decidere la finale stanotte con la Colombia, il capocannoniere della competizione.
però tra l'altro entra nella storia perché dopo Batistuta è quello che ha segnato più di tutto.
Sì, sì. Sì,
sei, esatto, gol Batistuta nel 91, edizione del 91 della Coppa America, e Lautaro non da titolare, okay, non da titolare, non da titolare, quindi
infatti c'è ragione Raimondo, lo devi comunque prendere in considerazione, poi puoi pure, certo, dire, però no, non lo puoi non considerare, scusa Raimondo.
Sì, sì, no, è vero, forse secondo me sono un passetto avanti rispetto agli altri Rodri e Bellingham, per quanto fatto anche con i club nell'ultimo anno, però secondo me rispetto agli ultimi anni cambia completamente, c'è molta più incertezza perché non c'è un candidato forte, uno che sicuramente sarà sul podio, e tra i candidati forti c'è anche Lautaro Martinez, dobbiamo prendere in considerazione, lui la Coppa America giustamente l'abbiamo vissuta da lontano, non è l'europeo, però lui veramente lì è stato l'uomo simbolo dell'Argentina che ha vinto il trofeo, e in Italia ha stravinto il campionato l'Inter grazie ai suoi gol.
Lo sapete che molti ascoltatori ritengono che il miglior calciatore sia stato Fabian Ruiz e non Rodri, che è stato premiato?
Condivido questa cosa, cioè non metto in discussione Rodri, no, no, superiore, per carità, a Fabian,
però
Ruiz.
Parliamo di europeo.
Secondo me come
europeo,
rendimento Fabian come Ruiz rendimento, sono europeo.
Io sono, tu l'hai sottolineato prima della finale, sì, feci un gioco dove, cioè, l'hai nominato come miglior centrocampista di questa competizione.
Per me sì, è stata la rivelazione, io non me lo ricordavo così bello sicuro, pulito anche nelle giocate, viene sempre avanti, in fase difensiva attento, insomma è stato il compagno ideale, fedele di Rodri. Però secondo me gli è stato superiore come rendimento.
Siete d'accordo, Daniele? Proprio un sì o no velocissimo, Garbo?
Sì, è vero, sono d'accordo. È stato forse la rivelazione della Spagna, nel senso che i giovani, che magari qualcuno conoscevamo, qualcuno un po' meno, ma noi conoscevamo il Fabian Ruiz del Napoli, così forte, così determinante, non l'avevamo mai visto forse in Italia. E quindi probabilmente l'esperienza nel Paris Saint-Germain gli è servita per completare il suo bagaglio tecnico e migliorarsi.
Bonanni?
Oh, forte, forte. Ha fatto molto bene, non lo so, io penso che comunque Rodri abbia fatto altrettanto bene, se non qualcosina di meglio, e penso che alla fine lui se lo possa meritare anche per il gol che ha fatto lo scorso anno in finale di Champions, che poi purtroppo non può valere ai fini del punteggio, insomma, di quest'anno, no? del pallone d'oro, però credo che quello che ha fatto è stato comunque da più di un anno, sta facendo qualcosa di veramente straordinario.
Raimondo?
No, ha fatto molto bene Fabian Ruiz, ma allora lui è stato tra le rivelazioni, però si è incastrato benissimo in quel centrocampo, sì, cioè a volte è anche una questione di chimica con i compagni di squadra, e lui sicuramente se ha dei compagni come è stato Rodri, come è stato a un certo punto anche Pedri, ma poi Dani Olmo, cioè in un centrocampo ad altissima qualità, lui col suo sinistro spicca perché è capace di palleggiare ad alta intensità senza sbagliare, e poi ha un grande sinistro da fuori area come pochissimi altri giocatori d'Europa. Ripeto, per me Fabian Ruiz non sarà mai un leader, cioè non è mai il giocatore a cui affidi la squadra, però in qualsiasi squadra di altissimo livello Fabian Ruiz può giocare perché ha la tecnica per farlo.
Sì, sì.
Sai, adesso lancio una provocazione a proposito di pallone d'oro, no? Ci sono stati Cannavaro l'ha vinto, insomma, difensori eccetera eccetera, ma Carvajal secondo me merita una menzione, anche perché ieri a livello qualitativo lui che muove, diciamo, dai là l'azione che poi porta, tocco di Yamal, sì, all'1-0 credo,
come no?
Ha fatto gol in nella finale di Champions League, ha vinto l'Europeo da protagonista.
Tu dici perché non considerare pure lui?
No, nel senso che allora se leghiamo la prestazione e il rendimento individuale, certamente Carvajal non è che difficilmente vincere il pallone d'oro, però secondo me se lo merita come rendimento, come figura anche all'interno, cioè se uno io devo andare a esprimere un voto, una preferenza, se fossi un giornalista lì, magari sul podio ce lo metto, ecco. Per come è stato distribuito il suo rendimento all'interno della stagione, ed è cresciuto moltissimo. Io mi ricordo di una partita a Madrid 13 anni fa, una supercoppa, una finale supercoppa contro l'Atletico. Marco non sapeva stoppare la palla a Madrid, dove non vedono il risultato, vedono il gesto, cioè i tifosi in tribuna, certamente non è che sono andati in curva, si alzano e se ne vanno, vanno a mangiare la mon, e dice Piccheri, ma che stop ha fatto questo, chi è questo cane, e si alzano e se ne vanno. Cioè non è che stanno a pensare vinciamo 2-0 perdiamo 2-0, cioè pensa il madridismo il tifoso del Madrid, dove, a che livelli siamo? Cioè, appena vedono un gesto che
tecnico, so,
inversamente sì, proporzionale alla storia del Madrid, salsa e se ne va. Carvajal non riusciva a stoppare la palla, e Ancelotti all'epoca ci ha creduto, è diventato un giocatore fortissimo. Carvajal all'inizio faceva fatica, sì, sì, fondamentali. Sì. Però ieri esterno l'ha messa lì, ha aperto il campo, ha fatto una giocata alla Bellingham là.
Fatto bene a sottolinearlo, assolutamente. Lasciamo un attimo queste situazioni, poi ci ritorniamo, però approfitto della presenza di Raimondo. Raimondo, le grandi manovre, no, di mercato, me ne dai subito due che le voglio far commentare ai nostri che sono qui in studio con noi. Qual è la prima che ti viene da sottolineare subito?
Beh,
in questo
Ryan,
momento?
Portiere promettente che arriva.
La prima è Alvaro Morata. Morata, che andrà al Milan, che scioglierà le riserve in queste ore, annunciata all'Atletico Madrid che vuole andare via, e firmerà un contratto molto importante col Milan, perché poi parliamo di un giocatore di quasi 32 anni al Milan, con 4 anni di contratto a quasi 5 milioni netti a stagione. Quindi il Milan spende tanto per questo centravanti, dopo che decide di andare allo United, perché il Milan non vuole pagare le commissioni al suo procuratore. Questa è la prima grande mossa. E poi le altre due riguardano la Juventus, che adesso è impegnata molto nelle cessioni degli esuberi, dei giovani, e che poi però vorrebbe completare questa rosa con Todibo in difesa del Nizza, quindi un altro acquisto dal Nizza dopo Thuram, e soprattutto con Koopmeiners a centrocampo, ma lì è in corso un vero e proprio tiro e molla con l'Atalanta, però resta lui il grande obiettivo di Cristiano Giunti.
Faccio un giro velocissimo, che voto dà all'eventuale acquisto di Morata, Garbo, da parte del Milan?
Ma guarda, io ho già espresso le mie perplessità, nel senso che è sicuramente un buon giocatore, ma a 32 anni pagarlo, dargli così tanti soldi, con contratti di 4 anni, mi sembra francamente un investimento incauto, ecco, tutto qui. Poi farà benissimo, sicuramente è un grande professionista, è un ragazzo molto serio, molto in gamba, da questo punto di vista nessun dubbio, però insomma il Milan secondo me avrebbe dovuto investire su qualcuno più giovane, e tutti questi soldi a un giocatore di 32 anni mi sembrano francamente troppi.
Bonanni?
Ma io, avendo visto anche gli scorsi anni che il Milan ha sempre avuto dei centravanti grandi di età, diciamo così, lo vedo come un investimento sulla stessa linea guida, e probabilmente 4 anni di contratto sono molti, però è un giocatore che io ho sempre detto è un giocatore forte. Anche ieri l'ho visto, non ha fatto una partita eccelsa, perché ripeto, ieri la Spagna continuava a girare questo pallone da destra a sinistra e non passavano quasi mai per il centro. Però è un giocatore che a me piace molto, e dà sempre tutto, alla faccia del bravo ragazzo, e per me è un acquisto importante. E diciamo che forse è l'unico in questo momento del Milan riuscirà a fare, perché poi tutti gli altri insomma non so se li riesce a prendere.
Stefano?
Su che cosa?
Su Morata, che tipo di... Io ho chiesto un voto, non so se date un voto pienamente sufficiente oppure...
Ma io sì, per l'impegno e soprattutto per come ha interpretato il ruolo di capitano. Per quanto riguarda poi i numeri, ha fatto un gol, è stato...
Però come acquisto del Milan lo ritieni?
No, molto positivo, sì.
Molto positivo.
Credo che possa essere un uomo importante nel Milan. Credo che sia un acquisto azzeccato, indovinato, Marco.
Mentre su questi io sinceramente conosco poco Todibo, però una cosa, sarebbe il secondo del Nizza, giusto Raimondo, se dovesse arrivare in porto?
Sì, dopo Kefren Turan.
Due giocatori tra l'altro che sono stati sotto la direzione del tecnico del Nizza.
Sei andato all'Ajax.
Di Farioli.
Può aver inciso questo tipo di valutazione, questo lavoro che ha fatto questo allenatore, vi chiedo?
Cioè Fonseca.
Sui due giocatori? Sui due,
Fonseca.
No, Todibo Juventus e Thuram Juventus.
Ah,
Tutte e due dal Nizza. Due giocatori del Nizza.
Da parte di Diego Motta?
Sì, perché comunque un allenatore.
Sì, ma io credo che ci sia anche tanto giunto in questa campagna di acquisti. Poi certamente ci sarà anche, voglio dire, un dialogo costante con l'allenatore, però Marco, credo che questi, insomma, che Frank Turam piaceva un sacco di squadre in Europa, quindi
Raimondo,
secondo me la Juventus deve rinforzare molto in difesa, ecco, cioè, Non stiamo guardando il centrocampo, lo sta sistemando, poi l'attacco si vedrà, ma dietro mi sembra che deve fare molto.
Daniele?
Non so se lo farà.
Mi sembra che Giuntoli stia facendo una campagna intelligente, stia portando a termine i colpi, gli obiettivi che si era prefissa, quindi la Juventus ha ancora qualcosa da aggiustare, ma insomma mi sembra che la strada sia giusta. Credo che le indicazioni di Motta siano state evidentemente determinanti, gli manca ancora qualcosa, ma sono convinto che entro la fine del mercato, che è molto lontana, la Juventus riuscirà a completare il suo quadro di acquisti.
Massimo, aggiungo, vengo anche da te, no? Due giocatori comunque del Nizza che hanno lavorato con questo tecnico, che ha fatto dell'idea di calcio una, un presupposto importante.
Ma forse avrà avuto una percentuale un pochettino più importante per farli prendere, però stiamo parlando di due giocatori che comunque tante società volevano. E sono d'accordo insomma con Stefano, secondo me la Juventus ad oggi dietro qualcosina gli manca, e ho letto che forse volevano riprendere João Cancelo. Certo, se è vero che la Juventus vuole riprendere Cancelo e riesce a prendere anche Koop Miners, allora lì ti dico aspetta un attimo, mi sa che la Juventus ad oggi può ricominciare a pensare in grande.
Raimondo, proprio in conclusione, però Cancelo mi sembra che si allontana, vero?
Ma Cancelo più che altro, sai, ha cambiato tanto negli ultimi anni e può essere un'occasione di mercato. Secondo me può essere un'occasione di mercato, poi c'è da capire che giocatore ritrovi. Forse non è proprio lo stesso che abbiamo già visto in Italia negli ultimi anni. C'è un motivo poi che ha portato diversi club a sperimentarlo, ad averlo in prestito e poi a non riscattarlo. Certo, anche per gli altri costi del cartellino, ma insomma è un giocatore che ha mostrato anche un po' di discontinuità. Detto ciò, alla Juve sarebbe un grande titolare, però servono forse un paio di centrali a questa Juventus, perché se la Juve, che ha perso Alessandro, per carità, vista l'ultima stagione anche giusto così, però Lugani in uscita, Oisen pensi di venderlo per far cassa, questa è una difesa oggi che si regge su Bremer e null'altro, quindi devi pensare di prenderlo un giocatore come Todibo, ma forse di inserire anche un altro difensore, perché poi lo stesso Gatti io non so quanto possa essere sempre comunque titolare della Juventus di Motta, quindi di fatto oggi è Bremer, Gatti e poco altro alle loro spalle, quindi forse un paio di centrali servono, detto che Cancelo, se si palesa come opportunità di mercato, e Mendes, che è il suo procuratore, l'ha proposto anche alla Juve, ha le giuste condizioni, è sicuramente un'occasione che la Juve coglierà.
Senti, prima di salutarti ti chiedo di Rabiot, perché ce lo stanno chiedendo gli ascoltatori, è tutto fermo ancora?
È tutto fermo, ma perché il giocatore non ha ancora dato una risposta alla Juventus, ed è una proposta quella della Juve che arriva prima della fine dell'Europeo. Noi abbiamo avuto modo di parlare con lui il giorno dopo la qualificazione alle semifinali della Francia, e ci disse insomma che avrebbe aspettato la fine dell'Europeo, però per la Francia, per l'Europeo è finito da un po', ce lo disse dopo la gara contro il Belgio, e invece per ora ancora non ha dato una risposta alla Juve.
Va bene, Raimondo, io ti ringrazio come sempre, poi noi ci sentiamo naturalmente prestissimo, buon lavoro a te e a tutta la redazione di Tutto Mercato Web, grazie Raimondo.
Grazie a voi, è stato un piacere, a presto.
Ciao Raimondo.
Ci fermiamo, break, e torniamo subito.